Buona mattinata a tutte voi e a tutti voi da Massimo Bacchetta, benvenuti nel microfono aperto di Radio Popolare questo sabato mattina di fine luglio, è il 28. Magari almeno per questa volta ve la state pigliando comoda. Siamo nel microfono aperto e quindi i protagonisti ovviamente siete voi che ci state ascoltando, che avete voglia, spero, di telefonarmi per dirvi la vostra. Su una questione è difficile trovare altro argomento, visto quello che sta succedendo, che non partire da quei colpi e quei piombini di armi ad aria compressa utilizzati contro persone, stranieri, tante storie che si mischiano a vario titolo, vari luoghi d'Italia, varie motivazioni, spesso nessuna motivazione se non quella, viene da dire che però sono stranieri. Quello che vi proporrei è guardarla però un po' più larga, cioè senza stare esclusivamente sulla notizia di questi colpi di armi ad aria compressa. Perché vedere che queste sono punte di iceberg di qualche cosa è fin troppo facile, vedere che, come dire, non può essere estraneo a tutto questo anche la campagna che viene fatta da mesi contro gli stranieri sembra quasi fin troppo facile, quindi anche identificarne i responsabili, chi è responsabile di queste campagne. Però c'è un punto anche ulteriore, cioè questi sono degli effetti che possono essere riportati a determinate campagne. Il problema è che se queste campagne stanno per caso anche determinando qualcos'altro, magari anche una qualcos'altro che vuol dire un rifiuto culturale o anche degli antidoti culturali, oppure no, oppure se queste campagne, queste frasi buttate lì, queste ormai quotidiane invettive nel nome gli stranieri sono il male, l'invasione, eccetera, se trovano soltanto invece al massimo queste derive anche armate in alcuni casi, e non trovano altri argini o non li stimolano magari altri argini nei comportamenti delle persone. Di questo vorrei parlare questa mattina con voi, se volete, allo 02 33 001 001. Oppure, come sempre, con i vostri messaggi al 331 6214 013 e l'email a diretta @popolarenetwork.it. Ripeto, più che parlare sull'individuazione dei responsabili, la questione è che cosa stanno producendo, anche eventualmente come antidoti culturali, oppure se niente stanno producendo, se si affonda veramente come il coltello nel burro. Ci sono più indicatori di questa campagna. È interessante forse vedere se ci sono degli indicatori di quello che sta provocando questa campagna, anche proprio nella vita quotidiana di tutti noi. Questa mattina avete sentito in rassegna stampa, fino a poco fa, probabilmente un accenno a quanto scrive Luigi Manconi sul Manifesto, sotto il titolo "Spari ai migranti, cecchini di una guerra possibile". Parto da lì necessariamente, perché lui fa quello che riporta, quello che anche noi abbiamo riportato, che in effetti su questa vicenda degli spari è una base di partenza necessaria, cioè non dimenticarsi il numero, perché poi in Italia molto spesso si fa bagarre di un caso singolo e non si fa magari invece analisi e bagarre di casi messi insieme. Luigi Manconi parla di uno sport estremo che si sta affacciando secondo lui, cioè di una guerra civile a bassissima intensità. Questo a proposito dell'uso delle armi ad aria compressa, ma inizia riportando l'elenco di quello che è successo, che risale agli ultimi sei mesi. E allora ve lo leggo così, nelle sue parole, che riporta poi il calcolo di qualcun altro. Nello scorso gennaio a Napoli un bambino straniero viene colpito alla testa da un piombino. Poi nel corso dei mesi successivi le aggressioni si sono ripetute in varie città. Bersagli adesso sono immigrati, adesso Rom, come il bambino di cui già si è detto. L'altro ieri a Caserta un richiedente asilo viene colpito in pieno volto da due giovani a bordo di un motorino. Ieri mattina a Vicenza un operaio originario di Capoverde, sospeso su una pedana mobile a 7 metri d'altezza, viene colpito da un proiettile sparato da un uomo, quello che poi spiega mirava un piccione. Le persone complessivamente colpite da armi pneumatiche dal gennaio 2018 a oggi sono state 11. In Italia allora qualcuno ha pianificato una serie di attentati con armi ad aria compressa contro immigrati e Rom. Manconi dice: io resto scettico, la mia interpretazione però è persino più inquietante. Cioè lui dice: quelle aggressioni sono il frutto, secondo me, di una terribile dinamica di emulazione, una vera e propria competizione silenziosa tra cecchini oscuri dissimulati nella vita sociale, mossi da un rancore criminale meschino nella sua anonima codardia. Certo, andrebbe verificato qual è il numero totale degli attentati realizzati con quelle stesse armi e non indirizzati contro bersagli cosiddetti etnici. Però, dice lui, una prima e sommaria indagine sembra evidenziare che la componente razziale sia sovrarappresentata. Sembra dunque assai probabile che in più luoghi d'Italia più soggetti decidano di individuare e colpire bersagli immediatamente identificabili come estranei alla popolazione autoctona. Dice Manconi: non siamo ancora a una vera e propria caccia all'uomo nero, però si evidenziano numerosi segnali del possibile manifestarsi di una simile tendenza, e questa attività per giunta trova nel tipo di arma minore, diciamo così, cioè ad aria compressa, non solo il suo marchio e l'identificabilità pubblica, ma anche la sua attenuante. Più che un'azione di guerra, è come l'annuncio di una guerra possibile, appunto la guerra civile a bassissima intensità, una strategia dell'intimidazione e della minaccia altamente pericolosa e cruenta, ma non ancora una violenza dispiegata. Dopotutto si tratta di pistole e fucili ad aria compressa e di ferite non mortali, anche se il morto ci può sempre scappare. E proprio il fatto che non sia ancora una fase di guerra aperta a limitare la portata dei rischi e a incrementare il numero degli attentatori e degli aspiranti attentatori. Il pericolo sembra minore e più controllabile e meno rilevanti le conseguenze. Si tenga conto infatti che la detenzione di quel tipo di pistola o fucile non richiede porto d'armi, ma solo il documento d'identità quando lo si acquista, e questa rende non solo più accessibile la disponibilità delle armi, ma anche più occultabile il suo possesso e utilizzo, e soprattutto chi vi ricorre può arrivare a pensarsi come il necessario diffusore di un allarme o uno strumento di prevenzione, non certo come un potenziale omicida volontario. Questo è, diciamo, l'analisi o lo sguardo su quella punta di iceberg, possiamo chiamarla così, che gli spari con le armi ad aria compressa probabilmente rappresentano. La derivazione, appunto, facile identificare tutta la campagna che da mesi viene sollevata. Il punto è se quella campagna provoca anche degli antidoti, degli anticorpi, oppure no, oppure invece sta soltanto provocando cose di questo tipo nella loro gradazione di gravità. Questo è quello che vorrei sapere da voi, per come la vedete, per come la sentite. Per esempio, faccio un piccolo esempio a proposito di quello che quotidianamente diventa la campagna. Proprio Matteo Salvini, da ministro dell'Interno, 20 giorni fa più o meno, l'avrete sentito, perché ovviamente la campagna di comunicazione è tamboreggiante. L'ha chiamato spiagge sicure, ve lo ricordate? Ha parlato di circolari per più controlli contro i venditori ambulanti sulle spiagge e le multe per chi compra i loro beni. Dopodiché, quando vai a guardare, ti accorgi quello che lui ha detto, cioè ha alzato il tono su una cosa che in realtà non cambia. Cioè, lui ha annunciato i soldi per confiscati alla mafia per pagare gli straordinari dei vigili impegnati a cacciare gli ambulanti che vendono ogni tipo di merce sulle spiagge. E così ha parlato al Viminale, insomma, presentando una circolare cosiddetta spiagge sicura, che è un documento che ogni estate da molti anni viene inviato a prefetti e forze di polizia per i controlli sulle spiagge e per dare una stretta, diciamo così, al contrasto alle organizzazioni che gestiscono la contraffazione. E infatti Salvini diceva: la filosofia è la stessa del passato, però è necessario fare un passo avanti, non basta l'appello a non comprare il falso ai cittadini, che sono i primi che hanno la responsabilità di non aiutare le mafie, perché comprare il falso significa aiutare la mafia, giusto? E quindi che cosa succede? Niente, si danno dei soldi confiscati alle organizzazioni criminali e alla lotta agli abusivi, si tratta di alcuni milioni, dice Salvini, che vengono dal Fondo Unico di Giustizia, dove appunto vengono messe le somme sequestrate alla criminalità organizzata, verranno usati per pagare gli straordinari degli agenti di polizia, per le associazioni dei bagnini e albergatori che mettono in atto iniziative contro l'abusivismo. Di quanti soldi si tratti e quante amministrazioni non lo dice Salvini, sottolinea che si stanno coinvolgendo molte amministrazioni, eccetera. E poi l'altra cosa che dice sono gli enti locali, c'è quella cosa del DASP urbano, insomma, di poter cacciare le persone che danno fastidio, applicarlo nelle aree ad alta densità turistica infestate da abusivi. Poi parla del contributo della Guardia di Finanza per incrementare i controlli oggi e le multe a chi compra. Oggi nessun ritocco alle sanzioni, chi compra merce contraffatta può sempre essere punito già da oggi, da ieri, da sempre, con una multa da 100 a 7.000 euro, sono già previste dal codice, dice Salvini, non le abbiamo incrementate perché sappiamo benissimo che sono di difficile applicazione, quindi niente. Però la circolare viene fatta e viene annunciata, stretta contro gli stranieri sulle spiagge, eccetera eccetera. Anche lì qualche effetto lo sta producendo oppure no? Sulle spiagge, per esempio, dal punto di vista di chi ci va, se concorre ad aumentare quella stretta culturale contro le persone oppure invece alimenta qualche sano, mi viene da dire, anche anticorpo.
Esclusi.
Io lo chiedo a voi allo 02 33 001 001 se volete chiamarci, e i vostri messaggi al 331 62 14 013. Ci sono già delle telefonate, le pigliamo. Pronto?
Pronto?
Ciao.
Ciao, sono Luciano.
Ciao Luciano.
Allora, per rispondere correttamente a questa domanda bisognerebbe fare un'analisi statistica seria, perché quello che vediamo noi non è detto che sia ciò che vi è rappresentativo, cioè.
Ma non so se serve un'analisi statistica o serve invece, come dire, un po' un'osservazione su quello che sta succedendo in giro.
Ok. Osservazione su ciò che sta succedendo in giro basato su criteri scientifici, cioè interrogando un campione rappresentativo di persone e studiando i dati dal punto di vista statistico. Quello che vedo io, da quello che posso sentire, è che mi pare che di anticorpi ne stia producendo proprio pochi. Perché vabbè, io per esempio lo faccio continuando a postare su Facebook, l'unica cosa che faccio, tutte le menzogne che vengono diffuse da questi individui, tipo quella delle unghie dipinte piuttosto che super jet di Renzi, tutte queste baccate, ma vedo che la stragrande maggioranza dei miei contatti di Facebook non è con me. Cioè, esattamente mi dice le stesse cose. Quindi poi senti che su Radio Popolare gli ascoltatori, non i redattori, per carità, ti vengono a dire che quelli che sparano agli migranti sono solo dei poveri pazzi in cerca di notorietà, cosa che è assolutamente falsa, perché sono gente che vuole ammazzare altre persone, e ti senti dire che dopo che Radio Popolare ha spiegato benissimo chi è Marcello Foa, cosa faccia, non fa, eccetera, ti senti rispondere che Giulietto Chiesa, se non ricordo male, era un deputato di Rifondazione Comunista, è amico ed è contento del fatto che Marcello Foa diventi presidente della RAI, ti chiedi veramente se non stiamo finendo in una situazione come era quella della Germania nazista, cioè non a livello pratico, ma a livello teorico, cioè dove la menzogna è la base di tutto ciò che è stato fatto dalla destra, dalla discesa in campo di Berlusconi in poi.
Però come,
noi viviamo in un mondo di menzogne.
Però come tu sai, la menzogna può avere effetto per un certo periodo, per un certo numero di persone, e può anche produrre un effetto contrario alla lunga, cioè o alla lunga o alla breve, cioè che, come dire, che la vita prosegue da un'altra parte. E tutti gli esempi che hai fatto tu, mi permetto di notare, sono esempi però da noi osservatori di quello che succede, cioè di osservatori delle notizie, appunto il nuovo presidente della RAI, piuttosto che le polemiche tra chi è vicino a Putin, chi non lo è, eccetera. Poi c'è la per quello che citavo volutamente l'esempio delle spiagge, cioè c'è la vita delle persone. Ora, la vita delle persone è fatta di quegli 11 casi di pistole ad aria compressa utilizzate, ma è fatta anche da una valanga di altre cose, se è fatta da una valanga di altre cose, perché se invece quello che sta montando è soltanto quella deriva lì, allora è un'altra cosa.
Gli italiani faranno la stessa cosa che hanno fatto 100 anni fa col fascismo, aderiranno formalmente a questa ideologia e poi si comporteranno all'italiana, facendo gli ipocriti e nascondendo. Cioè, la differenza tra il nazismo e il fascismo fu più che altro il comportamento delle persone. Hitler disse: dobbiamo sterminare tutti gli ebrei, e tutti i tedeschi, tutti o quasi tutti, si impegnarono giorno e notte per far sterminare gli ebrei, i famosi inconsapevoli carnefici di Hitler. In Italia la gente aderì, qualcuno senz'altro aderì convintamente al fascismo, la maggior parte dirà: ma sì, fa niente, tanto poi facciamo quello che vogliamo noi lo stesso. Secondo me sta succedendo esattamente la stessa cosa. È chiaro che la reazione a queste cose diventerà tanto più forte quanto più continueranno. Siccome Salvini ha dimostrato ampiamente che non ha nessuna intenzione di fermarsi, nemmeno Di Maio, mi domando fino a che punto bisognerà arrivare perché gli italiani capiscano chi sono queste persone in realtà.
Ok, allora, l'hai detta in maniera molto chiara e molto estrema, mi viene da dire, chiedo agli altri ascoltatori la verifica di questa cosa qua, cioè se quella cosa che tu stai dicendo c'è già o ancora non la vedono,
ma dovranno peggiorare molto le cose perché vada l'altro.
Lo chiedo a tutti, ti ringrazio anche per la chiarezza, anche hai fatto la parte, diciamo, di chi la dice così chiara e così estrema, ma chiedo se c'è una verifica, ma non generale, cioè nelle cose che succedono nella vita, e la vita non è soltanto quello che viene riportato sui giornali, come ci spiegate quotidianamente, giustamente. Marzia dice che Saviano, e anche lei riporta quindi episodi pubblici, si è esposto e ha fatto un appello ai suoi colleghi di parlare, insomma, di prendere posizione. Dice: quanti avranno il coraggio invece di prendere posizione? Dice lei: noi persone comuni abbiamo bisogno di esempi. Ci deve essere insegnato il vivere insieme. Noi persone comuni da sole non ce la facciamo. Non possediamo gli strumenti per praticare il bene comune e la solidarietà. Non ce li dà la scuola, la famiglia, la chiesa e i partiti. Ci vuole una rivoluzione del mondo popolare. Abbiamo, immagino, bisogno di costanti azioni di disobbedienza civile. Siete d'accordo sul fatto del noi persone comuni non ce la facciamo? Pronto?
Pronto.
Ciao.
Ciao. Ma mi faccio quello che dicevo adesso nel messaggio che continua l'ascoltatrice. Basterebbe semplicemente, penso, cominciare a tornare a muoversi. E a metà di settembre, adesso c'è l'ora, la gente lontano risponderebbe, c'è una forza politica che non voglio nominare, che scenderà in caccia. Perché è ora, perché dopo tante cose per anni di buonismo, che è diventata una parola offensiva, no? Lo stupido buonista, finalmente siamo arrivati alla realtà del cattivismo. Bene, un tempo bastava molto meno, perché la gente scendesse in piazza e dice basta, questo è un indecente, inaccettabile, per tante cose. Poi niente, la corrente sinistra ha preso paura del suo buonismo, ha preso paura, cioè, le persone di sinistra, gli italiani di sinistra, si sono spaventati se stessi, perché non dovevano diventare borghesi, dovevano
sì, però abbi pazienza, ma anche
niente,
tu
semplicemente questo,
ma anche tu abbi pazienza questo. Mentre parli
a metà settembre ci sarà una manifestazione sì. In piazza,
ma abbi pazienza,
una forza politica e basta avere la buona volontà di dire basta a questo cattivismo, a questo vuoto di idee, di pensiero.
Scusa, però anche a te lo dico, però mentre parli dell'assenza dei partiti, il vuoto dei partiti eccetera, chiedo, però non mi sembra una domanda fuori dal mondo porsi il problema di quanto in giro sta attecchendo meno, perché poi anche nell'assenza dei partiti a me interessa ugualmente verificare insieme a voi
bene,
quali sono, se ci sono degli anticorpi che si stanno muovendo o meno.
E quindi sono tutti quantomeno di sinistra, di certamente nelle intenzioni, sono in fondo Salvini, diciamo Salvoni,
non si sente niente.
Bisogna porre un limite.
Niente. O richiami, perché la telefonata era veramente pessima. Pronto?
Pronto?
Ciao.
Ciao. Allora, io sono madre di una ragazza italo-ivoriana di 20 anni.
Sì.
Ti dico la verità, che fino a qualche anno fa non ero moltissimo preoccupata, cioè vedevo costantemente, facevo come tanti, cioè pensavo come tanti, ma sì, sono quattro scacciati, non sanno niente, sono ignoranti. Invece adesso sono un po' preoccupata, perché purtroppo questo sentire comune, della gente comune, è stato sdoganato, e quindi qualsiasi persona si sente in diritto di sfogare la sua rabbia, la sua frustrazione con quello che lui ritiene che sia inferiore.
Però aspetta, quindi, parli di una preoccupazione o di qualcosa che ha cominciato a succedere anche a tua figlia?
No, di qualcosa che ha cominciato a succedere, io ti racconto un fatto banalissimo. Mia figlia è nata qua, non ha mai neanche vista l'Africa, perché non è mai andata, quindi italiana, cultura italiana, ha fatto un liceo, adesso è in Germania a fare la ragazza alla pari, quindi è una che si muove. Nella sua compagnia allargata ci sono anche ragazzi che dichiarano apertamente di essere di casa Pound, e uno di questi, parlando una sera, ha detto che lui, se la patria, generale generica, gli dice di ammazzare 10 stranieri, e lui lo fa. Mia figlia, in quel momento stavo parlando con un'altra sua amica, si gira verso mia figlia e gli dice, anche se nella lista ci sei tu, e questa la conosce da quando è nata. Cioè, ti pare normale? Io credo che le persone comuni invece abbiano in sé la forza per opporsi a questo sistema. Qualsiasi cosa durante la giornata, quando tu vai al bar, senti la gente che parla, ti faccio un altro esempio. Sono stata a casa di una persona carinissima, di una certa età, che ha votato il Movimento 5 Stelle, coltissima, tutto quello che vuoi, molto aperta sulla questione immigrazione, però ho dovuto dargli delle informazioni precise, perché anche se tu gli dai le informazioni precise, non ci credono, cioè c'è una mancanza, un sostrato culturale assente, c'è un modo di pensare lo straniero uguale, universale, uguale tutto, no? Come se dicessero l'Europa, parlassero di Europa e ci mettessero dentro tutti, cioè lo straniero è tanto, è tanta roba, è tanta gente diversa, con una cultura diversa, con religioni diverse, ma che lo straniero è uno e è venuto tutti col barcone.
Okay.
Mia figlia, quando passa per strada, chi lo sa adesso da dove viene? Cioè va a Milano all'università, chi lo sa? È preoccupante la faccenda, però io credo che ognuno debba cominciare a girarsi quando sente alcuni discorsi e dico, mi scusi signore, lei sta dicendo una cavolata.
Tu lo stai facendo?
Io lo sto facendo, come? Anche perché io sono anche un po' arrabbiata, cioè non puoi, poi sta roba del buonismo, ecco, noi antirazzisti, magari comunisti, perché alcuni erano ex comunisti, si capisce che il comunismo è passato di moda e allora vabbè ci si butta su altro. Dobbiamo dirle queste cose, cioè io, non è possibile che tu senti tutte le cavolate del mondo e vabbè sono chiacchiere da bar, no,
okay.
Questi qui urlano, alzano la voce, la Madonna, cioè
ti ringrazio,
robe, prego,
grazie,
ciao,
grazie mille. Mi scrive Paolo e dice che lui fa il cassiere di banca itinerante in varie filiali, quindi dice sono a contatto con tanta gente di varia estrazione sociale. E dice, mi spiace dirlo, ma questo germe invece sta attecchendo sempre più profondamente dentro la gente. L'assenza di una coscienza sociale collettiva purtroppo fa sì che l'egoismo delle persone si manifesti sempre più spesso nell'apparente mancanza di sicurezza dettata da Salvini e compagnia. E c'è invece un ascoltatore che si firma Antonio che dice, la campagna di odio la fate voi, che parlate solo di zingari e clandestini, la gente normale ne ha semplicemente le scatole piene del degrado e si ribella, e se si ribella viene definita fascista, ormai siete alla radio degli intellettuali spocchiosi, e quindi questo lo dico anche a tutti voi, che la campagna, come dire, la campagna, questo germe, come lo chiama Paolo, sta andando avanti e bene a sentire anche questo ascoltatore. Poi in questo momento non mi interessa sapere da che parte si sta, il punto è che cosa sta provocando, se sono soltanto quelli come Antonio che si muovono e quindi dicono tutti gli altri sono intellettuali spocchiosi e nient'altro, oppure come questa ascoltatrice. Pronto?
Sì, pronto, ciao.
Ciao.
Senti, io chiamo da Milano e ti dico, francamente...
Ma per esempio sei stato in vacanza tu fino adesso? Hai visto qualche spiaggia?
No, io devo partire per le vacanze perché sto ancora lavorando, staccherò giorno 3.
Non hai ancora visto
non
niente.
Non posso dire quando rientro,
certo.
Non ho
no, no, ma...
questo tipo di esperienza, uh-huh. Sinceramente.
Perché poi credo che lì sia una cartina di tornasole molto forte, nonostante le semplificazioni che si possono fare. Cioè, se sotto gli ombrelloni poi la battuta è cacciare i negri e sparargli, oppure invece è... Questi qua sono dei razzisti e hanno rotto le scatole, no? Adesso la traduco molto brutalmente, ma...
Sì, no, capisco perfettamente. Io però, parlando sei di spiagge, parlando di sole, parlando di mare, ti posso dire quello che mi è successo l'anno scorso. Io sono partito per la Francia, in moto, con la mia ragazza. In Francia sai che ci sono delle spiagge dove le donne possono stare tranquillamente con il bikini, va bene? E questo anche in prossimità di centri urbani di un certo tipo, vai nel Midi francese, c'è una cultura da questo punto di vista libertaria. Ebbene, io ti dico questa cosa, io ci sono rimasto perché per la prima volta ho dovuto assistere alle meraviglie della convivenza multirazziale, multietnica, spocchiosa da parte di coloro che, diciamo così, sono ospiti e che un minimo potrebbero anche prendere qualche cosa di valido e di positivo da ciò che la cultura laica, progressista, libertaria, liberale ha comunque partorito in un secolo, no? Ecco, perché allora se noi dobbiamo fare degli sforzi giustamente per comprendere, fare i nostri coloro che vengono qua, così diciamo i nostri ospiti potrebbero prendere ciò che è più valido della nostra cultura, ammesso che si possa ancora parlare senza passare per essere razzisti di qualche cosa di valido nella cultura laica. Ebbene, in Francia l'anno scorso, nel Midi francese, al confine tra Francia e Spagna, nei grandi centri, in prossimità delle spiagge, c'erano dei pattuglioni armati di gendarmerie francese e di police nationale, ma con i fucili mitragliatori, non sto scherzando, nei pressi delle spiagge, e aggressioni nei confronti delle donne francesi che rivendicavano il loro diritto a stare sulla spiaggia come volevano erano all'ordine del giorno, del tipo sale pute, putain de merde, cioè se vuoi traduco
da
anche
parte della gendarmerie, da parte della gendarmerie,
no, da parte di gente d'origine magrebina, marocchina, tunisina, che nei pressi delle città francesi, va bene, vive nelle banlieue e che per esempio va sulla spiaggia. Allora io sommessamente
sommessamente chiudi, dimmi.
Allora io sommessamente dico anche questo, da persona che diciamo è schierato dalla parte delle donne, così in questo caso, ma tra una donna che è costretta a mettersi i burkini sulle spiagge francesi e ne trovi ovunque, costrette da una cultura paternalistica.
Okay.
E le donne francesi o comunque straniere che rivendicano il diritto.
Sì, l'hai già detto, di stare da che parte voglio stare, stai dalla parte che vuoi nel nostro tema. Mi sembra che tu abbia dato una rappresentazione di quello che pensi. Io lo sto raccogliendo esattamente come raccolgo la mail di prima di Antonio, mi sembra, che diceva che siamo solo noi intellettuali spocchiosi, lontani dal popolo, e che adesso mi riscrive dicendo basta, e per favore basta propaganda antigovernativa. Il governo attuale lo hanno votato il 60% degli italiani, soprattutto i ceti popolari, ma voi intellettuali ormai il popolino fa un po' schifo, e anche lì a me non me ne frega proprio niente di chi ha preso i voti, chi non ha preso i voti, e nemmeno devo dire dei richiami al popolo, popolino, eccetera, dipende cosa succede, ma è ovvio che il discorso è di un altro tipo, e vado alla verifica insieme a voi, perché credo che questo sia alquanto utile scientificamente e intenzionalmente, dice Roberto, anche grazie ai mezzi di informazione stanno diffondendo la cultura nazifascista. Sì, ma a me interessa sapere che cosa ritrovate voi, perché l'ascoltatore di prima, cari ascoltatori, l'ha detto che cosa ha ritrovato lui. Va sulle spiagge e ha visto quella cosa lì e dice quella cosa lì è un segnale che non va bene, e quindi un segnale lo vede lui, almeno chiedo voi, altro che osservatori delle notizie. Pronto?
Sì, pronto.
Ciao.
Sì, ciao, sono Sebastiano. Ma io vorrei fare un'osservazione su quello che si diceva prima, il Saviano, Lebonino, questa gente qua che secondo me hanno perso il senso della realtà, queste magliette rosse eccetera, questa gente qui che credibilità può avere?
Perché quale sarebbe la realtà?
La credibilità, no, ti dico, è vero che qui c'è un clima di razzismo strisciante, indubbio, perché si spari eccetera, però questa gente qui non ha mai alzato un dito sul tiro a piccione sulle popolazioni di Gaza, ad esempio, no? Anzi, questi sono tutti figli sionisti, inneggiano all'ebraicità di Israele.
E come mai ti viene in mente di parlarne adesso? No, ma voglio dire, come mai ti viene in mente nel momento in cui si parla di quello che sta succedendo e ti chiedo che cosa vedi intorno, a te ti viene in mente che invece il problema è che la Bonino non ha mai parlato
della credibilità. Io parlo della credibilità di questa gente.
Ma io parlo della credibilità tua, ti sto chiedendo cosa vedi intorno, e cioè
io intorno vedo,
lì anche tu appeso a fare l'osservatore di quelli che vivono in Parlamento.
Io sto dicendo il tiro a piccione, di là lo fanno veramente, inneggiano, ci sono i filmati.
Ok, va bene, l'hai detto. Pronto?
Pronto, ciao.
Ciao.
Ciao, sono Andrea. Io porto una visione staccata, perché io abito in Francia e mi è capitato qualche tempo fa di essere a una cena con degli emigrati italiani in Francia.
Sì.
E vi assicuro che i toni erano gli stessi che ci sono in Italia, dove si parlava di...
Cioè si ritrovavano minoranza straniera anche loro, in questo senso?
No. Loro parlavano come con questo tono di superiorità, si parlava di immigrazione in Italia, questi qua che arrivano con i barconi dovrebbero tirarli giù, dovrebbero farli affondare, delle cose del genere. Io ad un certo punto mi sono alzato e ho detto, guardate che noi qui siamo tutti immigrati economici, che poi è stata una nostra scelta per andare a... però l'idea è proprio quella, cioè non si riesce a capire la differenza tra i ragazzi che arrivano dal Nord Africa e noi che ci siamo spostati dall'Italia alla Francia. Ma la cosa è la stessa, andiamo tutti a cercare di stare meglio. Però questa cosa non attecchisce, cioè ce la si prende sempre con il... mi sembra che ce la si prenda con quello un po' più sfigato di noi.
Per cui, voglio dire, questa che io chiamo campagna, ma adesso mi vorrei anche trovare un altro termine, insomma, cioè questo clima in realtà monta, ma anche dalle telefonate che state sentendo e che state facendo, insomma, monta anche con con delle convinzioni. Adesso mi scrive Marco e dice: io sono 2 anni che non vengo fermato in auto da una pattuglia di polizia o carabinieri. Aia, mi spiace che sia caduto. Sono 2 anni che non vengo fermato in auto da una pattuglia di polizia o carabinieri. In compenso ho avuto disavventure stradali con stranieri senza assicurazione. Senza scomodare le derive naziste e i dirigenti della RAI, basterebbe un controllo del territorio più efficace e magari l'occasione farà meno l'uomo ladro e l'italiano un assassino. E questo è Marco. Mentre invece un altro dice: questa deriva si fermerà solo in 2 modi. 1, di fronte alle catombe. 2, di fronte alla guerra civile, e io mi sto attrezzando per il caso 2. Altro messaggio: buonismo ricorda tanto il pietismo di mussoliniana memoria. Pietisti erano quelli che si opponevano alle leggi razziali. Questo ovviamente va interpretato nel suo senso giusto. E un altro è Alba, che dice: ma non vi rendete conto che siete ridicoli? Per Radio Popolare siamo già il nazismo al governo e Salvini è responsabile di ogni tragedia che viene nel mondo. La gente è solo stanca del degrado. Ma anche a te, Alba, a me non mi interessa il fatto, come dicevo all'inizio della trasmissione, non mi interessa guardare se Salvini è responsabile o meno, a me interessa capire a che punto siamo intorno, e mi sembra che anche tu lo stia rappresentando molto, molto limpidamente, quindi io ne tengo conto. La prima regola generale è tener conto dei dati di realtà, non raccontarseli, quindi... Rita scrive: dunque, ho letto che in Calabria la settimana scorsa su una spiaggia sono arrivati dei profughi e la gente li ha aiutati. Molti hanno il giudizio offuscato, ma le persone sanno capire cosa è giusto. Secondo me i valori sono ancora ben radicati e non si possono più estirpare. Sono forse ottimista, però è quello che sperimento nella mia vita quotidiana. No, Rita, va bene anche la tua, perché un puzzle si compone di tutte le sue forme, perché sennò la colpa di tutto è di quelli come voi che hanno sempre detto che l'immigrazione non è un problema. Bugiardi. E voi penserete che sia lo stesso di prima. No, non è lo stesso di prima, è un altro. Pronto?
Ciao. Volevo fare una premessa dicendo: compito difficile tu.
No, beh, ma sai, guardare la realtà può far male, ma non è che a me interessa che diciate delle cose di un tipo o di un altro. Rilevo che fino adesso quella unica che ha scritto "secondo me gli anticorpi ci sono" è solo una, questo messaggio che vi ho scritto. Tutti gli altri, insomma, in un modo o nell'altro, e no, è l'ascoltatrice di prima che diceva che ha una figlia di 20 anni e lei è molto preoccupata. Cioè l'unica che ha scritto che si dice fiduciosa che gli anticorpi ci siano è una. Dimmi.
Allora, dicevo il compito difficile dopo la telefonata su quello di Bonino, uno dice quello. No, io penso che questa contrapposizione esasperata non sia dovuta a razzismo, poi esistono queste cose in una piccola faccia della popolazione. Ma questo continuo pensare che l'idea, se uno ha un'idea, dipende da chi la dice e non dalla qualità dell'idea, alla base di tutto il dibattito dell'ultimo periodo, se da una parte all'altra, e sta diventando demenziale. Interessante secondo me è stato il discorso fatto dalla persona sulle spiagge in Francia, in cui diceva quello perché l'ho notato anch'io. È un discorso un po' più complesso quello dell'immigrazione, lo scambio culturale, il fatto di pensare che in effetti le persone che arrivano non vengono messe sempre nei soliti posti, non vengono mai messe in zone della città particolare. Questo crea chiaramente un problema sociale.
No, ma infatti io volutamente non voglio parlare delle politiche, ma voglio parlare di quello che, dell'approccio con cui tutti noi viviamo quotidianamente, e che cosa ci fa smuovere.
Spaventa molto a questa contrapposizione incredibile sui social, poi vedi da una parte e tutto dall'altra, non si ragiona mai sull'argomento. Ho visto 2 esempi sulla stampa di nessuno ha letto la notizia, ma l'importante è andare addosso uno o all'altro. La cosa della TAV mi sembra pazzesca, perché adesso si vuole togliere la TAV, che è una cosa che secondo me non ha senso, ma per poner costi e benefici. Adesso c'è quelli che una volta pensavi, che magari votavi, che dovrebbero essere contro la TAV, che invece la difendono. Non si capisce più nulla. In una situazione del genere la situazione di immigrazione può diventare veramente una deriva pericolosa, ma non per razzismo, ma per esasperazione dei due fronti, che in Italia non sono mai, scomparsi.
Ti ringrazio. Allora, scrive un ascoltatore. Io vado a dare la mancia e a fare quattro chiacchiere con Daniel, Joseph, Testimoni e Lucky, ragazzi nigeriani col cappello in mano attorno al mercato di Via Fauché a Milano. E dice lui, invito tutti a farlo, perché conoscere le loro storie fa solo bene alla civiltà umana, e dice, restiamo umani. E io segnalo a voi che volete restare umani, che insomma di cose da fare eventualmente ce ne sono, anche a sentire le telefonate e i messaggi che arrivano, che vanno rilevati. Alessandro dice, io credo che gli anticorpi arriveranno, ma le società sono organismi complessi e l'infezione deve prima diffondersi in tutto il corpo. Servirà tempo, magari un ventennio, ma una legge universale prevede che ad ogni azione, cioè forza, ne seguirà una uguale e contraria. E ringrazia per l'argomento di oggi e si firma con abbracci partigiani. Gius, che dice che l'italiano è mediamente fascista, sposa l'ideologia finché forte ne fa bandiera, sì sì, per poi cambiarla alla fine. Van bene le analisi, ma quello che c'è in giro, cioè nella nostra vita quotidiana, secondo me sarebbe una chiave centrale per eventualmente disinnescare o meno gli elementi di propaganda. Pronto?
Pronto?
Oh, ecco, dice, scusa, un ascoltatore che dice, io penso che i buonisti, tra virgolette, debbano diventare cattivisti con i razzisti, cioè rispondere, farsi sentire e reagire. Dimmi.
Dunque, sono abbastanza d'accordo, non cattivista, però, sono Elena Bonatta di Milano, dunque, sono d'accordo sul fatto, come ha detto anche una precedente ascoltatrice, che se si sentono dire delle cavolate bisogna intervenire.
Ma tu vedi che la gente, scusa, ma vedi che interno che sta aumentando questa cosa o no? Perché uno può dire anche che bisogna, ma io non lo sento tanto che quando in giro c'è una battuta su uno straniero c'è qualcuno che dice ma non dite cavolate.
Eh no, purtroppo lo so anch'io, no. Questo lo dicevo per me stessa, cioè io personalmente lo faccio.
Bisognerebbe.
Sì, bisognerebbe, siccome io ne sono convinta,
tu lo
fai. Io lo faccio, così come faccio quello che diceva anche nel precedente messaggio, se non sbaglio, di parlare. Allora, vabbè, permetto che lavorando a Città Studi, all'università, noi abbiamo tutto un popolo di senegalesi davanti, con i quali nel corso degli anni ho stabilito un rapporto di amicizia, perché con loro parlo. So quando vanno in Senegal, so quando hanno figli, che hanno moglie, che non li hanno, eccetera, eccetera. Con loro parlo, sono persone deliziose.
Com'è il clima intorno a loro?
Buono, io qui a Città Studi fortunatamente buono, anche vedo i ragazzi che gli portano cose, no, c'è un bel clima qui, è una cosa appunto.
Quindi
non
c'è anche quel pezzo lì, insomma.
Esatto, infatti loro stessi dicono noi qui stiamo bene, perché appunto adesso purtroppo l'idea che venga trasferita all'università è una cosa che mette in crisi anche loro, sperano che la cosa avvenga il più tardi possibile, ma comunque adesso appunto gli ho detto ragazzi mi raccomando permesso di soggiorno sempre in regola, perché venendo dal Senegal se non l'avete in regola vi spediscono di nuovo a casa, l'avete capito, no? Ecco, quindi stabiliamo.
Però tu dici il clima intorno a loro per esempio è buono, cioè al di là
Lì è buono, sì, all'università è buono.
Va bene, ti ringrazio, ciao. All'università è buono. Un ascoltatore che dice che secondo lui le cose sono cambiate in peggio ed è innegabile, dice tra le persone che frequento c'è chi da tempo non ha un atteggiamento benevolo e tollerante nei confronti degli stranieri e da qualche tempo fanno peggio, si sentono forti e pieni di ragioni. E lui dice, Izzati prima di tutto nel ministro dell'interno, vabbè. Ma questo appunto, lasciamolo perdere un attimo, perché l'ascoltatrice, questa Elena, diceva, però lì per esempio all'università a Milano, al Politecnico, il clima è buono, non è vero che è così. Ivana da Bologna dice, io sono d'accordo sul fatto che ognuno di noi deve agire e quindi metterci la faccia rispetto alle cose che sente e che vede.
però credo che il modo sia la gentilezza che deve contrastare quel rancore che ormai è presente in molte persone che lo vivono ed esprimono con gesti di aggressività sia verbale che fisica. Ecco, Ivana, mi sarebbe piaciuto chiederti, questa gentilezza la stai vedendo operare intorno a te oppure no? Perché sennò stiamo sulle teorie che, nonostante tutto, qualcuno di voi ci accusa di fare. Pronto?
Pronto, ciao.
Ciao.
Sono Andrea.
Andrea.
Io volevo dire che diverse cose, no? Io vivo in un ambiente dove appunto al lavoro ci sono anche molti extracomunitari, persone di colore diverso.
Com'è il clima?
Ma il clima è che poi, ad esempio, trovi il calabrese che adesso dice a Salvini di qua, dico, ma adesso gli ho detto non allargare perché Salvini è stato eletto in Calabria, no? Ma la gente, no? Buttata lì così.
Ma il clima con i vostri colleghi stranieri, cioè diciamo, lo vedi deteriorarsi oppure rimane buono, come diceva Elena sull'università, cioè che poi nelle relazioni in realtà le cose sono buone?
Ma a me pare che sono buone, però il problema è proprio quello culturale di questa cattiveria che la destra semina.
Però sai perché lo continuo a chiedere? Perché se poi scopriamo che questa cattiveria che chiami tu culturale rimane un discorso sulla superficie, che certo che provoca che delle persone piglino il fucile ad aria compressa e facciano, cioè non sto mica dicendo che non è vero, ma se quella cosa lì però non scende sotto la crosta, vuol dire che degli anticorpi ci sono. Se invece quella cosa lì comincia a diventare che nel tuo luogo di lavoro, anche per le persone straniere, la vita si fa più difficile, come diceva quell'ascoltatrice da Bergamo per sua figlia di 20 anni, le cose cambiano. Che mi scrivano che siamo degli intellettuali del cazzo, piuttosto che no, ma insomma, la verità è questa, o no?
Cioè, quale sarebbe la verità, scusa?
Che magari rischiamo anche di scoprire che questa campagna forsennata che fanno da tempo comporta delle brutture clamorose che sono gli spari, gli atti pubblici di contro le persone, contro gli stranieri, ma poi magari non sta attecchendo così tanto nella vita quotidiana, oppure sì.
Entrambe le cose, un po' come adesso provo a usare questa metafora. Se c'è un lago ghiacciato, il lago è ghiacciato e alle volte ci puoi camminare sopra, alle volte non ci puoi camminare sopra. Sì. E devi stare attento, ecco, come fai a dire che ci si cammina sopra?
Ecco, io sto tentando di capire se il ghiaccio è spesso o non è spesso in questo momento, giustamente, sì.
E io cerco di far capire invece che quelli della Lega, come del resto appunto adesso è uscita la notizia, è uscita Famiglia Cristiana, no? Con dire Salvini e Satana, che davvero lì c'è il maligno, da un punto di vista culturale, etico, morale. Perché questi qua...
Ma il tuo collega calabrese che parla di Salvini, eccetera, poi i vostri colleghi stranieri continua a trattarli bene o sta cambiando?
Non posso giudicarlo, dato che mi dicevi che hai dei colleghi stranieri, allora da questo punto di vista.
Ho capito.
Però io cerco di far capire che alla fine è tutto una roba che la Lega, la gente come Salvini lo fa per favorire i ricchi e no, okay. Come la flat tax e queste cose, quindi guardate, queste qua sono solo dei paraventi.
Vabbè, ma questo, ti ringrazio, ma questo va appunto a che fare con la credibilità o meno di queste persone e ognuno si fa le sue idee e al momento le idee che si sono fatti gli italiani è che il 18% ha votato Salvini, il 32% se non ricordo male ha votato 5 Stelle e questo governo è figlio anche di quel voto. Allora, un ascoltatore dice che è sempre stato molto diffidente verso le teorie complottiste, però, dice, ha notato che qualche giorno fa sulla pagina Facebook di Radio Popolare vari commenti di ascoltatori cosiddetti filogovernativi e quindi anti-immigrati eccetera avevano tutte le U accentate, cioè in sostanza che erano fatte dalle stesse persone o quantomeno dagli stessi mittenti, ma questo è il meccanismo dei social, ma ci impazzite ancora dietro voi. Clara dice che domenica si è imbattuta in un razzista doc e dice: di solito io cerco di evitare le discussioni, ma questa volta invece ho scelto di confrontarmi e discutere senza litigare. Lui non ha mutato idea di una virgola. Penso che sotto la cattiveria ci sia solo una grande e irrazionale paura e insicurezza. Vabbè, comunque tu
qualcosa dici che fai. Roby invece dice: purtroppo uno che va al bar con i ragazzi nigeriani, su uno che va al bar con i ragazzi nigeriani ce ne sono 100 che girando per Milano vedono il degrado, per esempio i rom che bivaccano nel verde intorno all'ospedale San Carlo. Davanti a questo io devo forzare la reazione di pancia con una più razionale analisi, però dice che è faticoso ed è anche frustrante. Però questo, scusami Roby, ma succedeva anche prima, credo, no? Però insomma, il razzismo non è il colore della pelle, dice Giancarlo, ma è culturale. Le menti chiuse sono razziste, ma sono chiuse molte delle menti che arrivano qui, che vorrebbero perpetuare modi di vivere che qui, per fortuna, noi abbiamo superato. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Maria Luisa da Milano.
Benvenuta.
Grazie. Io credo che purtroppo il ghiaccio, scusa, si sia sottigliato, per tornare al tuo discorso.
Ok.
No, ti faccio una domanda molto schietta. Tu frequenti i mezzi pubblici?
Sì, non tantissimo, però sì.
Allora, due settimane, in generale sui mezzi, secondo me a Milano si respira quest'aria brutta, e due settimane fa in metropolitana mi è successa una cosa che mi ha fatto molto riflettere. C'era una ragazza musulmana che parlava al telefono in modo molto concitato e alzando la voce. Uh-huh. Io ho pensato all'evidente gap culturale del modo in cui lei si relazionava al telefono.
Cioè, tradotti, modi diversi di parlare.
Esatto. Ma si capiva anche che era una ragazzina molto bella, molto, aveva questo abito lungo, non aveva il velo, ma non aveva il viso coperto. E stava palesemente litigando con qualcuno, credo in arabo, non lo so perché io l'arabo non lo conosco. Poi la telefonata si è interrotta bruscamente. Lei aveva una faccia molto smarrita e ha chiesto a una signora che c'era seduta di fianco a me, una signora anziana dall'aria veramente buona, se le prestava il telefono per finire evidentemente la telefonata. Sì. La signora ha detto no, in un modo così brutale, così secco, così pieno di cattiveria, che mi sono veramente spaventata. Dopodiché la ragazzina si è voltata, ha chiesto il telefono a me, io gliel'ho dato, ma la cosa impressionante era come mi guardavano le persone intorno, come se io stessi facendo qualcosa di sbagliato, aiutando il nemico. Cioè, ho proprio avuto la sensazione noi contro loro, e questa cosa mi ha prostrato, mi ha molto molto preoccupato, sinceramente.
Oh, quindi tu dici il ghiaccio si sta rompendo, insomma.
Secondo me sì. Poi ti ripeto, i piccoli gesti di razzismo in sul bus, sulla 92. La 92 è piena di persone che sono evidentemente qui da poco, e spessissimo, insomma, gli anziani sono una cosa terribile, devo dire. Che mi possono permettere questa cosa, non tanto politicamente corretta.
No, non è vero, ma infatti guarda che adesso io mi permetto poi di buttare lì delle suggestioni, ma perché poi forse le cose semplicistiche non contano tanto. Cioè, tu ricorderai negli anni scorsi, non so, a proposito di mezzi pubblici o luoghi pubblici, lo sport nazionale era andare in posta e prendersela con quelli degli addetti della posta, no? Nel senso che non funziona niente, eccetera.
Sì, è un po' così.
E guarda, gli anziani sono un po' dei campioni di questa cosa, ma ci sta, insomma, non è quello. Il punto è che lì evidentemente, come dire, era forse frutto di un clima che pensava tutta colpa dei dipendenti pubblici fannulloni. Se il clima, stesso clima di brave persone, ma si crea sul fatto che comunque gli stranieri sono un po' meno di quello che siamo noi, ti puoi permettere alcune cose. Esattamente come i dipendenti pubblici erano un po' meno di tutti noi, e quindi noi potevamo andare lì.
Cioè, è una sorta di clima culturale spicciolata, perché io non credo che sia razzismo profondo, cioè non credo che ci sia un razzismo culturale profondo in Italia, ma c'è questa cosa che però è spaventosa, secondo me.
Ti ringrazio.
Cioè, nel
ciao.
Senso che ciao,
grazie. Marina dice: al momento esiste una resistenza individuale che è anche piuttosto attiva, ma non c'è ancora una resistenza organizzata con rappresentanze democratiche. I partiti dell'opposizione sono ancora sotto shock, mi auguro che si sveglino in fretta. Pronto? Pronto?
Pronto?
Ciao, sei l'ultimo.
Ciao.
Ciao,
senti, stavo ascoltando, mi chiamo Alberto, stavo ascoltando, mi è venuto in mente una cosa. Il razzismo, insomma, questo clima esiste da sempre. Cioè, mi ricordo anche mio papà, che buon'anima, però diciamo non è che fosse tanto tollerante. La differenza che ci sto vedendo in maniera marcata adesso è che mentre prima ci si vergognava, o si vergognavano se vuoi, a dire determinate cose, adesso questo non c'è più. È quasi un orgoglio nel rivendicare, finalmente lo posso dire. Questa è la grande differenza che ci vedo da prima adesso.
Secondo te quelli che si permettono di dire, come dici tu, si sentono in qualche modo di alimentare il brodo che poi portano anche alle armi ad aria compressa per sparare alle persone, oppure no?
Probabilmente sì, ma credo che quello sia, diciamo, come dire, la punta dell'iceberg, nel senso c'è il corpaccione sotto di persone che si comporta, vabbè, in modo, a mio avviso, riprovevole, e poi c'è la punta di diamante sopra di coloro che tutto sommato sono, diciamo così, arrivano a fare queste cose, però è probabilmente anche una figura abbastanza classica, nel senso hai sempre qualche, fammi dire, qualche imbecille di troppo, insomma,
ma infatti,
no?
Quello non è dubbio, ti ringrazio molto, infatti la questione non è il dubbio su quello, è che brodo c'è. Chiudo con una mail. Sono una donna italo-nigeriana in Italia da quando avevo 3 anni, adesso ne ho 48. Non sono mai stata così spaventata come in questo periodo. E lo dico a tutti gli altri che mi hanno scritto dandoci degli intellettuali del cazzo. Vale lei come valete voi, dunque, ultimamente sono stata per 2 volte insultata con dichiarazioni razziste da sconosciuti e vi assicuro che è un'esperienza brutale ed estremamente avvilente. E qua da 45 anni a lei. So che qualunque deriva aggressiva o di rabbia è inutile, però sinceramente io giro spesso con lo spray al peperoncino per paura e ogni tanto una pistola d'aria compressa vorrei usarla pure io, soprattutto per la mia grande incazzatura verso un'Italia così incapace di crescere e guardarsi dentro. E buone vacanze a tutti, è fine luglio, buon weekend, grazie per l'ascolto, ci risentiamo, buona giornata da Massimo Bacchetta, adesso le notizie di Popolare Network e continuiamo con il conteggio di quello che succede. Ciao a tutti.